Iniziamo con la meditazione. Sarà una meditazione di tipo shamatha. Attenzione sul respiro, seguito da una meditazione su metta. Metta può essere tradotto con la parola amore o benevolezza. Sentiamo le sensazioni nel corpo, calore, oppressioni o altre sensazioni. Si accorge come i piedi toccano la terra, come siamo seduto sul sedile e come siamo sostenuti dalla terra e che non abbiamo bisogno di portarci noi stessi. Si può completamente rilassarsi. E mettiamo l'attenzione sul respiro, dove lo sentiamo più facilmente, sia nel punto dove l'aria entra o esce il naso, sia nel petto che si alza, che si abbassa, ossia nella pancia. Anche lì il movimento c'è, del respiro che esce e entra. E una volta l'oggetto stabilito della nostra attenzione, noi tentiamo di non andare oltre a altri pensieri. Seguiamo il ritmo del respiro. Tutto il resto al momento non è necessario. Meditazione sulla benevolezza. All'inizio contempliamo il fatto che ognuno di noi, che io, ho il desiderio di essere felice. La felicità che desideriamo dovrebbe essere una qualità profonda, una felicità che non crea nuovi desideri, una felicità stabile. Contemplate che cosa per voi e come in voi esiste questo tipo di desiderio. E dopo interiormente, con una voce silenziosa, potete ripetere: possa essere felice, possa essere felice. Possa io essere felice. Dopo si crea questo desiderio per un altro e lasciate venire in mente un personaggio dove è facile di anche avere e sentire questo desiderio. Possa lui o lei essere felice. E vedete chi spontaneamente si presenta. e potete vedere la condizione di questo personaggio. E dopo anche ripetere: possa essere felice, concentrandosi su questo altro personaggio o animale, se volete. E adesso si estende questo tipo di desiderio per il benessere di un altro ai altri esseri. Primo, a tutti gli esseri che sono avanti di noi nello spazio, qui in questa sala, in questa zona, in questo paese, in altri paesi, nel mondo, e se sono esseri oltre del mondo, estendiamo anche per loro il desiderio, possano essere felici, possano essere felici, possano essere felici. Estendiamo questo desiderio a tutti gli esseri che sono alla nostra a destra, qui in questa sala, in questa zona, in questo paese, in altri paesi nel mondo, e oltre nel mondo ci sono altri esseri nell'universo, uomini, animali, spiriti si esistono. E si estende questo desiderio a tutti gli esseri dietro di noi, qui in questa sala, in questa zona, in questo paese, in altri paesi, nel mondo e oltre. Possiano essere felici, possiano essere felici, possiano essere felici. Si estende questo pensiero positivo anche a tutti gli esseri alla sinistra. Possiano essere felici, possiano essere felici. E si estende questo pensiero a tutti gli esseri sotto di noi, esseri nella terra, insetti, vermini, e tutti gli esseri dall'altra parte della terra, del globo e oltre. estendiamo questo pensiero a tutti gli esseri sopra di noi, uccelli e altri esseri lontano di questo pianeta. In questo momento le parole vaniscono, non sono più, e immaginiamo che tutto il nostro corpo, tutta la nostra mente diventasse una espressione di questo desiderio che tutti siano felici. E si rilassa la mente, uno sente da nuovo il respiro, come entra, come esce. E anche il respiro è una espressione di questo desiderio. Ecco, adesso ci avviciniamo a Mara. E Mara, l'etimologia di Mara è legato con la parola sanscrita mrityu, e questo vuole dire morte. Vuole dire morte, eh? La parola sanscrito, eh? Allora, Mara è una derivazione del concetto della morte e vuole dire questo che uccide. Qualche volta viene anche chiamato Antaka. Questo vuole dire lui che è responsabile per terminazione, che finisce, che anche porta la morte. Il nome il più spesso dato a Mara è Papima, che vuole dire il cattivo o il maligno, e questo chi è male. È legato anche con la figura che si conosce nel brahmanismo, che viene chiamato il maligno morte. E maligno in questo senso vuole dire il male, anche il peccato o come si dice, incidente negativo. Un altro nome che viene dato a Mara è Yama. Yama è il famoso dio della morte nella religione delle Vede, fuori del buddismo. E Yama viene visto come una potenza molto distruttiva. Viene anche chiamato Namuchi. E Namuchi è un demonio che è responsabile per il periodo di secchezza, quando non ritiene l'acqua. E c'è un famoso racconto come Indra ha superato Namuchi e nelle nuvole è creato la pioggia. Allora, utilizzando questi nomi che sono fuori del buddismo, si vede che Mara è uno che porta la morte, porta la secchità, siccità, e che in questo senso anche corrisponde a delle esperienze, no? Quando noi ci sentiamo depresso o morti o secco o senza energia, no? Tutto questo può essere la influenza di Mara. Però anche viene chiamato Kama. Kama è la famosa divinità non buddista del desiderio, che con la sua freccia può toccare le persone e dopo diventano matto di desiderio, anche sessuale, no? Uno si innamora e anche allora vediamo morte e desiderio sono insieme. Forse anche l'idea che il desiderio non conduce alla soddisfazione, però ultimamente conduce alla morte. C'è un forte legame tra morte e desiderio. E in generale esistono quattro forme di Mara che vengono distinte nella scolastica buddista, forse non dall'inizio, però le idee fondamentali già sono presenti all'inizio del buddismo. E Allora il primo aspetto viene chiamato Mara, che è la morte. Questo si capisce, no? Perché anche il significato della sua parola. E infatti sono tutti questi aspetti della morte che portano a sofferenza, che creano terrore, che creano lutto, che creano disperanza. Tutti questi aspetti della morte sono Mara. Anche la morte improvvisa, per esempio, che da un tratto uno muore, uno ha una malattia che non si può curare, tutto questo può essere infatti Mara, Mara della morte. Questo è forse diverso da una morte che uno può accogliere, una morte che uno può trasformare, una morte che uno può accettare, no? E che dobbiamo anche accettare, perché dobbiamo accettare il fatto che tutto è impermanente, però la impermanenza stessa è causa per la sofferenza. Perché noi vogliamo che le cose siano permanente, che è una felicità che abbiamo, che può essere per sempre. Però l'esperienza mostra che non è possibile. Anche se nella meditazione profonda abbiamo forse una piccola esperienza di una felicità più profonda, dopo, quando si incontra una situazione non simpatica, tutto è perso. Allora, sì, l'impermanenza è terribile in questo senso. Non rimane mai. Certo, c'è l'aspetto positivo che anche la sofferenza è impermanente. Però Mara come morte sarebbe veramente l'espressione dell'aspetto terrificante della morte che crea sofferenza in noi. Forse la morte di un amato, forse la morte di noi che abbiamo paura perché vogliamo ancora vivere tante esperienze, sapere tante cose, fare tante cose, all'improvviso c'è la morte, c'è la paura della morte, tutto questo è Mara. Dopo, il secondo aspetto di Mara viene chiamato Mara delle emozioni distruttive. Emozione distruttiva è una traduzione del termine sanscrito klesha, che indica ogni tipo, non soltanto emozioni, però pensieri o che creano un momento di turbamento nella mente. La presenza di un klesha, di una emozione distruttiva, si annuncia quando siamo agitati, in un certo senso, quando non siamo tranquilli, quando c'è una inquietudine. E esempi, gli esempi più famosi sempre sono la rabbia, perché nel momento della rabbia uno è molto agitato, non tranquillo. E l'aspetto negativo della rabbia è che quasi oscura la nostra visione della realtà, dell'altro personaggio, di noi stessi, della situazione. Uno non può più pensare chiaramente. E secondo la definizione nel buddismo, è l'aspetto della rabbia che vuole distruggere l'oggetto della rabbia. Allora è un po' diverso di momenti di rabbia che forse anche sono creativi. Anche nella terapia è molto importante di essere capace di sentire la presenza di questa energia, però l'aspetto che vogliamo distruggere, l'aspetto della rabbia, questo veramente è mara. Per esempio, quando io ero bambino, io avevo un ciocco con tanti buchi e una palina, e dopo uno era necessario di mandarlo intorno, no? E che non cadesse nei buchi, e dopo caduto. E ora che sono diventato così arrabbiato che ho preso tutto questo e buttato fuori dalla finestra. Allora, questo sarebbe, no, una espressione di mara, no? Perché uno vuole distruggere l'oggetto della rabbia. Forse anche abbiamo questi momenti quando il computer non funziona. In questi momenti uno può veramente studiare l'energia di Mara, perché anche lì io ho sentito di uno che anche ha buttato via il computer. Sì, sì. Allora in questo senso, no, si deve fare molta attenzione, no? È un turbamento della mente, no? Uno non è più tranquillo. E similmente, naturalmente, anche il desiderio, forse si deve aggiungere eccessivo, perché il desiderio per spaghetti italiani, forse lasciamo in pace questo, per il desiderio eccessivo, che vuole possedere l'oggetto. Per esempio, nell'amore spesso succede che vogliamo possedere l'oggetto del nostro amore, e nel questa volontà vogliamo che corrispondasse esattamente alla nostra idea, e se non corrisponde e ha bisogni che sono un po' diverso di noi, cadiamo in una rabbia o in una delusione, depressione. E questo mi sembra molto importante in un rapporto, no? Sempre siamo confrontati con il fatto che dobbiamo dare nuovi spazi all'altro che non abbiamo immaginato all'inizio. Sempre, sempre viene con un incontro con un altro, sempre necessario, perché non conosciamo tutto, e anche l'altro si sviluppa nuovi bisogni, forse di meditazione, e il partner va via per settimane perché ha bisogno di meditare. Allora uno deve arrangiarsi e dare più spazio. Questo, no, è sempre una confrontazione, però l'amore eccessivo, no, ha un aspetto mio partner, mio marito, mia sposa, mio figlio, mia figlia, no? E se uno è un guru, miei allievi, no? Anche molto pericoloso, no? O un analista, mia cliente. Si deve fare attenzione, perché sempre Mara è lì con questa idea del mio, e così crea un turbamento in questi momenti. E certo, la dimensione la più profonda delle klesha, come ho accennato ieri, è forse difficile a capire, però non fa niente se è difficile, perché basta di avere un piccolo seme di una idea e dopo uno può sviluppare durante gli anni. Non immediatamente si capisce la vacuità, però c'è forse una piccola intuizione, qualcosa che uno sente dentro. Uno dei miei maestri, Lama, ha detto: se uno già ha il dubbio che le cose non sono solidi, permanenti, isolati. Questo già può, come si dice, scuotere il samsara. Un piccolo dubbio. Basta. Anche se ha ancora sbagliato l'idea, non fa niente. È un dubbio. Che questo, sì, questo io è veramente così solido, così permanente, così assoluto, come io lo percepisco. Questo dubbio in se stesso è molto bene per superare Mara. Però Mara è quello che vuole dire tutto è permanente. In una volta, in un incontro con, mi sembra, Buddha, un allievo, lui ha detto: la vita eterna, avete tanto tempo e potete stare lì come un bambino e succhiare la latte della vita. Però questo non è vero. Non si sa. Nessuno di noi può mettere il suo nome sotto un documento e dire, dichiarare: questa sera sono ancora vivo. E se guardiamo intorno, siamo qui in questa assemblea, però in 50 anni, 70 anni o forse, per essere sulla parte sicuro, in 100 anni nessuno di noi è più soltanto la memoria. Ah, una volta a Fonte Avalana c'era un gruppo di persone che si è incontrato per studiare. Ah, che cosa era? Amara. Allora Mara, no? È questa ignoranza che vuole dire tutto è permanente, solido, e da questo nascono tutti i turbamenti della mente, la rabbia, il desiderio, anche superbia, invidia, orgoglio, voler male, letargia, tante cose. No? Questo è Klesha Mara, Mara delle emozioni distruttive. In questo senso non è un personaggio, è veramente questa cosa che sempre, ogni giorno si può osservare nella nostra mente. Non è lontano, è molto vicino Mara. Non pensate che sia lì o là nelle montagne o nel cielo o sotto, è lì, dentro di voi, nella mente, vicinissimo. Allora questo è il Klesha Mara. Il terzo aspetto di Mara sarebbe il Mara delle aggregati del personaggio. Allora vedo una perplessione, no? Forse la traduzione non è perfetta, però un aggregato è come un parte, come una parte. E il Buddha ha detto che il personaggio corrisponde a cinque parti, cinque aspetti, che sono come una muncia. Lui ha preso riso e ha fatto cinque munchi di riso, e dopo ha dichiarato gli aspetti del personaggio. Del persona. Allora, questo è facile, è corpo e mente. Corpo è il primo aspetto, la nostra corporalità, l'aspetto che possiamo, gli elementi, no? Fuoco, il calore nel corpo, la liquidità, il movimento, tutti questi aspetti, la terra, l'aspetto di terra, tutto questo è un aspetto del personaggio. Se vogliamo, se cerchiamo chi è il personaggio, ah, è il corpo, no? Un aspetto. L'altro aspetto è la mente. Nella psicologia junghiana si fa la differenza tra conscio e inconscio, in altre psicologie si fa altre diversificazioni. Nel buddismo si fa una distinzione in quattro parti. Un nome anche utilizzato per la mente in questo contesto è nama, questo vuole dire nome. Allora si parla spesso di corpo, rupa e nama. E se uno fa un'analisi della mente, sono allora quattro aspetti. Io rischio di spiegare, e dopo, se non capite, non fa niente, potete leggere, no? Però il primo aspetto è vedana, questo è la sensazione. Sensazione nel senso che sempre c'è sia una esperienza piacevole, dispiacevole e anche una esperienza neutra. In ogni contatto dei sensi, no? C'è sempre tutti questi tre reazioni. Quando vediamo qualcuno, viene un piacere. Quando vediamo un altro, viene un dispiacere. E quando vediamo ancora un altro, può venire un senso di né bene né indifferenza, no? Allora, questo sempre, no? Quando sentiamo qualcosa, quando vediamo qualcosa, quando assaggiamo qualcosa, quando c'è una sensazione tattile del corpo, se c'è qualcosa che sentiamo con l'orecchio, sempre c'è questa reazione. Questo è un aspetto della mente che si può concretamente ogni giorno osservare. E anche si può meditare su questo. Ah, adesso sento un piacere. Adesso dispiacere perché è troppo lungo la meditazione. Adesso noetro. Adesso mi addormento. No? Allora, in questo senso, sempre c'è questa reazione, no? In noi. E dopo si formano concetti su questo. E l'inizio è di fare distinzioni. Ah, uno dice, ah, questo è, sono io, questo sì, non sono io, questo è la tavola, o questo è una femmina, un maschio, no? Tutte distinzioni sono il secondo fattore che viene tradotto, vedete, nei testi in maniera diversa, viene tradotto come percezione, però io trovo è meglio differenziazione, la capacità di differenziare, che psicologicamente è anche importantissima. Uno fa distinzioni. E dopo il terzo aspetto della mente è la funzione, è quasi un'assemblea di tanti aspetti della mente, fattori che sempre sono insieme con la mente, come per esempio di avere una intenzione che dirige la mente verso un oggetto e dopo di la intenzione più precisa di analizzare l'oggetto o di fare qualcosa più specifico, no? O anche l'aspetto della concentrazione, anche l'aspetto della saggezza su un certo livello, sono aspetti che sempre accompagnano, non entro in dettagli, la nostra mente, sempre sono presenti, assistono nella funzione della nostra mente. Però aspetti importanti sono anche tutti questi klesha, anche sono in questo terzo gruppo, che spesso qualche volta viene tradotto come fattori di formazione, perché formano il nostro karma. E questi lì sono naturalmente sempre la rabbia, il desiderio, tutti invidia, orgoglio, letargia, ignoranza, no? Tutti questi sono anche, fanno parte, sono gruppato in questo terzo gruppo, insieme con fattori positivi, come per esempio la fede, amore o capacità di concentrarsi e tanti altri aspetti della mente. Allora questo è il terzo gruppo. Allora formazione composti che formano quasi il karma. E il quarto aspetto è la percezione, e questo è la capacità dei sensi di avere un prima quasi come idea o contatto con il suo oggetto. Si fa una certa, uno percepisce che lì è un personaggio, lì è una casa, però anche prima di formare concetti c'è quasi come una percezione diretta dell'oggetto. E sono cinque sensi e dopo quattro sensi, e dopo il cinque, e udito, no, e dopo il tatto del corpo, e dopo anche l'aspetto mentale, perché anche si percepisce con la mente, senza il corpo. Queste sono le percezioni. Allora questo è il gruppo di cinque, corpo e mente, se uno vuole essere più semplice, no? E se uno è interessato di analizzare i dettagli, uno può entrare nell'analisi molto interessante che propone il buddismo, no? E il mara di questi aggregati o di questi fattori viene chiamato così perché ogni aspetto del corpo e mente è impermanente e crea sofferenze. Infatti questi aggregati o questi fattori del personaggio vengono anche chiamati i fattori e aggregati che sono oggetto della apprensione o della forte presa, dell'attaccamento, si può dire. Quando siamo attaccati al corpo o alla mente, sempre c'è la sofferenza. In questo senso si capisce che uno non può evadere mara, sempre con noi. E il quarto aspetto di mara viene chiamato Devaputra Mara, figlio di Dio Mara, o delle dei, Deva, sono le divinità. Immediatamente uno pensa al prologo di Cioppe, dove i figli di Dio arrivano. Mi sembra interessante che qui Mara, il quarto aspetto, viene chiamato figlio dei dei. E questo, infatti, è il Mara che esiste quasi oggettivamente come un personaggio autonomo, come un essere autonomo. Non è nella mente, è quasi uno che agisce, che può presentarsi in diverse forme, e lui è il fatto, il re o il Dio che governa tutta la sfera del desiderio. E nel buddismo si fa una distinzione di diverse sfere dell'esistenza. La sfera del desiderio include tutti gli esseri umani, animali, per anche bassi tipi di divinità, è abbastanza grande, e lì il fattore principale è il desiderio. E Mara è il capo di questo. Allora, anche sotto questa prospettiva, siamo sempre nel reame di Mara. Non si può. Questo è, mi scuso, non si può scappare facilmente Mara. E in concreto lui viene descritto come una divinità che è la divinità principale nel cielo delle dei che possono fruttare le creazioni magici di altri. È una cosa un po' strana, io mai sentito una spiegazione dettagliata, però si può immaginare che sono dei, c'è anche un altro cielo di dei che possono creare manifestazioni magici. Per questi dei, dove anche Mara è il capo, possono sfruttare le creazioni dei altri. E dopo, come divinità, si deve immaginare che Mara non è cornuto, non ha una coda, lui è luce. Si dice che le divinità non hanno una ombra. Questo mi sembra molto interessante. Si può dire il concetto di qualcuno, qualcosa che non ha ombra, potrebbe indicare che forse si tratta di un Mara. Lui si avvicina una volta al Buddha, si dice, nelle scritti, e lui dice a Buddha: ah, tu sei soltanto un essere umano, figlio di un padre e di una madre, come un mucchio di riso e latte messo insieme, però io sono fatto di mente. E questo Mara può trasformarsi in qualunque cosa che lui vuole, per avere successo, per creare terrore, timore, però anche per creare ispirazione per false cose. Lui può manifestarsi come un terremoto, come sassi che cadono dal cielo per ispirare timore, però lui può anche manifestarsi come un elefante pericoloso, si può manifestare anche come un brahmane molto intelligente che pone delle questioni molto acute, molto intelligente, e alla fine crea confusione. Lui anche si può presentare come un Buddha. In tutte queste forme di trasformazione lui tenta di creare in noi questi klesha, di rendere forte questa idea di permanenza, di una esistenza indipendente e anche di queste emozioni distruttive. Però non c'è limite dell'apparenza di Mara, e per questo dobbiamo essere sempre cauti. Lui può ispirare un personaggio molto maligno con il dono di grande intelligenza e di spiegazione molto convincente affinché lui ha successo per turbare le persone. Allora uno sempre deve esaminare anche questi che si presentano come personaggi importanti, forse anche santi, forse anche politici, forse anche amici, chissà. Sempre potrebbe essere una manifestazione di Mara. Facciamo attenzione nella pausa.